Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua nella nuova puntata di Punto Biancorosso. Switch in corsa tra le voci dei conduttori di Punto Biancorosso, perché anziché di venerdì lo troviamo di martedì. Ferdinando Vicini,
buonasera.
Sempre uguale, finisce uguale, martedì, venerdì, insomma,
Eccezionalmente di martedì
all'interno di Punto
uno
Bianco.
Switch con Peppe Gallozzi. Venerdì è tutto vostro, Peppe Gallozzi.
Ce lo spupazzeremo tutto il nostro Peppe Gallozzi. 334 35 20 488 il numero per interagire con noi. Ieri abbiamo fatto un po' come possiamo dire, un punto sull'Ancona Matelica con Guido Montanari, capo servizio sport del Corriere Adriatico, con l'ADG Roberta Nocelli, ovviamente conduzione affidata a Paolo Papili, e quindi non posso non chiedere a Ferdinando Vicini come vedi questa Ancona Matelica.
Allora, guarda, innanzitutto chiaramente balza all'occhio il dato che nelle ultime sei partite l'Ancona Matelica ha fatto appena due punti. Tra l'altro ha incassato 10-11 gol in sei partite, e quindi questo è un tema che questa sera sviscereremo anche con la persona giusta, perché tra i nostri ospiti c'è Luca Iotti, che è la guida della difesa biancorossa, insomma, difensore centrale, lui e Masetti, anche se forse i problemi vengono da un'altra parte, però lui è parte in causa. Io dico che nelle ultime due partite, cioè a Carrara e sabato con il Modena, la squadra non ha fatto male, le prestazioni sono state abbastanza buone, non coronate da vittoria. A Carrara perché insomma è mancata la capacità di sfruttare le occasioni giuste, salvo poi incassare il gol dalla Carrarese e rimediare nel finale, cosa che non è riuscita col Modena, dove esattamente l'Ancona Matelica ha ripetuto gli stessi errori di Carrara, perché ci ricordiamo tutti il palo colto da Rolfini a porta vuota, anche se ha tirato da 30 metri, però con tutta la porta spalancata davanti, e poi anche ancora due occasioni da rete, una clamorosa, quella con Sereni, che non è riuscita a approfittare del retropassaggio di Armellino, ma insomma era una grossa occasione. E a quel punto chiaramente il Modena, invece che ha colpito alla prima occasione giusta, poi un'azione su cui ci sarebbe molto da discutere, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, c'era forse un fuorigioco, c'era sicuramente secondo me un fallo in partenza, però fatto sta che il gol è arrivato dalle due fasce, perché cross dalla destra è quello che Armellino che rimette la palla nel mezzo e Scarsella che la mette dentro. Per cui, Stefano, ti direi che dal punto di vista della condizione della squadra io non sarei preoccupato, ma lo sono perché i risultati non arrivano. Allora, quando dopo due o tre partite che i risultati non arrivano comincia a subentrare l'ansia, comincia a subentrare quella condizione di difficoltà che poi rende tutto più complicato, ed è esattamente quello che sta succedendo. Quindi c'è da augurarsi che la migliore medicina, come sempre in questi casi, è la vittoria. C'è da augurarsi che l'Ancona Matelica ritrovi la via del successo, perché solo così se ne esce, insomma, ecco, da questa condizione. Chiaramente io penso che la società qualche riflessione in vista del mercato di gennaio la starà facendo, e forse se doveva arrivare il momento difficile è meglio che sia arrivato adesso, perché c'è poi fra un mese circa la possibilità di intervenire.
Stavo guardando praticamente tre sconfitte casalinghe e due pareggi in esterna.
Sì, che diventano quattro se metti, se assommi la Coppa Italia con la Viterbese. Che a proposito, domani si gioca l'accesso ai quarti, con anzi alle semifinali con il Padova. La vedo dura, però intanto la Viterbese lo gioca.
Sì, lo gioca, anche se da ultima in classifica qualche problemino. Qualche problemino c'è, sì, sì. Per quello che riguarda.
Anche se ricordiamo che la Viterbese nell'ultimo turno ha battuto proprio quel Gubbio che sarà il prossimo avversario.
Il nostro
della
prossimo avversario. Quindi andremo a vedere anche un po' che aria tira. Vediamo un po' qualche vostro pensiero, va? Prima di andare con il primo break pubblicitario. Dalla Romania, Alessandro Drago, ciao ragazzi, dice a te, ragazzi,
sì,
quindi
grazie.
Per i giovani. Faccio il saluto di Fabio Florio, abbiamo Michele, che non so chi saluta, ciao Michele, comunque. E Giacomo Cinti che dice, condivido tutto, grande Nando.
Ah, grazie Giacomo.
E di qua Cristiano ci fa sapere invece che biglietto fatto.
Anche questo è importante.
E questo è
perché a Gubbio serve la spinta del pubblico, perché anche Gubbio, Stefano, è una di quelle piazze che se vai a vedere, poi magari lo diamo uno sguardo, no? Agli spettatori, non è che insomma ci siano folle oceaniche, per cui una bella rappresentativa, data anche la distanza relativa, una bella rappresentanza di tifosi dorici in una partita importante come quella di Gubbio ha il suo peso.
E Gubbio, che tra altre cose ricordiamo, l'abbiamo condiviso sulla nostra pagina, i Cuba stanno cercando di organizzare un pullman, sia un pullman da 40 o da 70 posti, quindi proprio per organizzare anche questa trasferta, con tanto, se non ricordo male, possibilità anche di pranzo, quindi insomma come si faceva una volta, no?
Anzi, le belle trasferte di una volta,
le belle trasferte di una volta. E ne approfitto a questo punto anche a questo, per lato di Cuba, per fare gli auguri al presidente di Cuba, Eros Giardini, quindi tanti auguri di compleanno, Eros.
Auguri Eros,
Allora, poi Armando, chi mi scrive? Armando scrive, che squadra è il Gubbio, Nando?
Allora, io l'ho vista due volte quest'anno e ho visto due prestazioni veramente diverse. La prima, ho visto una squadra arrembante, una squadra convinta, una squadra alla Torrente, che sono squadre sempre molto combattive, molto determinate, che fanno dell'atletismo, della corsa, le loro armi migliori. Poi invece ho dato uno sguardo a un'altra partita del Gubbio. Adesso in questo momento non mi sovvengono gli avversari, però è proprio recente in casa, e forse col Pescara, non vorrei sbagliarmi, e non mi ha fatto una buona impressione. Cioè, anche il Gubbio è una squadra che negli ultimi tempi, quindi somiglia molto nella sua parabola, da questo punto di vista, all'Ancona Matelica, perché nelle ultime gare il Gubbio ha subito un calo abbastanza evidente, non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche dal punto di vista delle prestazioni. Tant'è vero che se vediamo il ruolino di marcia del Gubbio, nelle ultime 5 partite il Gubbio ha fatto 2 pareggi e 3 sconfitte, quindi non è in un momento felice. E d'altra parte sono di ieri le dichiarazioni del presidente del Gubbio, che potremmo anche andare poi un attimo
a dare un'occhiatina in casa, sì, in casa d'altri,
perché io poi l'ho cercato oggi, devo dire, perché l'avrei voluto in trasmissione, ancora sto aspettando che mi facciano sapere qualcosa, avrei voluto sentire il presidente del Gubbio, perché quelle dichiarazioni insomma sono abbastanza pesanti, e quindi insomma, magari le leggiamo, no? Allora, Gianni Red ci dice, se la spinta del pubblico è determinante per la squadra, a quest'ora dovevamo essere in testa alla classifica. Sì, è sempre proporzionato però a quello che la squadra riesce ad esprimere, ma la spinta del pubblico è determinante per quanto riguarda l'Ancona Matelica in un momento di difficoltà. Io credo che il pubblico serva soprattutto, i propri tifosi servono soprattutto nei momenti di difficoltà, e quello che sta attraversando l'Ancona Matelica è un momento di difficoltà anche fisiologico, secondo me, in un campionato come quello di Serie C. Nelle prime 9 partite, poi la squadra aveva fatto praticamente 19 punti, se non vado errato, ne ha fatti 2 nelle ultime 6, ed è evidente, insomma, che questo certifica il dato di cui stiamo parlando, cioè delle difficoltà. Però ripeto, nelle ultime 2 partite, a mio avviso, le difficoltà sono state più di risultato che di gioco. A Carrara io ho visto una buona squadra, veramente, anche penalizzata un po' dal campo pesante. Esattamente, poi noi non abbiamo una squadra che è molto fisica, quindi sui campi pesanti qualcosa paga. Abbiamo attaccanti veloci, rapidi, tecnici, che vanno meglio sull'asciutto. Poi, insomma, se, come dice il nostro ascoltatore, che si firma Boh col punto interrogativo, urgono assolutamente rinforzi, perché con l'attuale difesa e centrocampo non si va molto lontano, anzi la vedo brutta, speriamo di sbagliarmi. Beh, ripeto, non vorrei che passassimo, no, come sempre, dall'esaltazione delle prime 9 giornate, quando siamo andati a Reggio, che lo ricordiamo, l'Ancona Metallica era seconda in classifica, all'eccesso opposto, per cui prima dovevamo vincere il campionato, no? E adesso invece la vediamo brutta, addirittura c'è già chi si preoccupa di non retrocedere. Insomma, i campionati sono fatti così, e spesso nei campionati la chiave per fare un buon campionato è la gestione dei momenti difficili. Questo è insomma, è importante gestire i momenti, saper gestire i momenti difficili, fare quadrato, evitare di far drammi o di cercare di fare la caccia alle streghe, e quindi, insomma, bisogna fare quadrato e ripartire.
Tra Piero,
ultima,
sì,
annotazione, vai, perché la domanda che tu mi hai fatto era cioè abbastanza complessa. L'ultima annotazione, vorrei far notare che in queste 6 partite, nelle quali appunto l'Ancona Metallica ha guadagnato soltanto 2 punti, a parte la sconfitta nel derby con la Fermana, che secondo me è il vero risultato che pesa, per il resto l'Ancona Metallica ha perso con Entella, Modena e Reggiana, che sono assolutamente insieme al Cesena le squadre più forti del girone, secondo me.
Piero ritorna su una querelle a cui già in realtà abbiamo risposto. Dice: è forse un problema il fatto che la squadra si allena in un campo sintetico mentre la maggior parte dei campi del campionato sono in erba, compreso il del Conaro?
Ma allora, questo è un elemento di cui ho discusso anche con Colavitto in separata sede. Chiaramente sarebbe preferibile sostenere almeno 2 allenamenti su un terreno naturale, tenuto conto che poi si gioca appunto sul terreno, per fortuna naturale, dico io, del Conero, perché il calcio sul terreno è un conto e il calcio sul sintetico è un altro. Sì, insomma, un piccolo problema c'è, perché l'adattamento al pallone, al rimbalzo, è un po' diverso, insomma, sì. Gianni Frittella, Stefano.
Sì, Gianni, anche lui c'ha un chiodo fisso. Dice: sbaglio, nessuno ha evidenziato che nel gol c'era uno
di Scarsella,
c'era un scivolone di Avella.
Sì, anzi, mi sembra che Avella abbia preso pure un colpo in testa, se sì, non ricordo male. Lo abbiamo detto, credo. Però lì c'è stato. Allora, c'è stato, partendo dall'inizio, un errore di valutazione che Colavitto ha ammesso nella gestione del pallone, che nell'area di rigore era nostro e quindi non andava perso, perché in area di rigore non si possono regalare quei palloni agli avversari. C'è un probabile, più che probabile, fallo ai danni di Renzo, mi pare, quando perde palla. Però tu non ti devi mettere in condizione di rischiare, ecco, sei in area. Qui c'è questa storia della costruzione dal basso, no? Che vediamo in Serie A, eccetera. Però, insomma, a volte si esagera. Poi sul cross la palla scavalca tutto il gruppo dei giocatori che erano al centro dell'area, arriva ad Armellino che fa una prodezza, perché per me quello è un gesto atletico prima che tecnico veramente notevole, arpiona quel pallone che sembrava destinato a andarsene a fondo campo e lo mette in mezzo, dove Scarsella la mette dentro, probabilmente fuori gioco. Io ho visto una parte dell'azione, mi sembrava regolare, perché c'era, se non sbaglio, proprio Deramo che era più vicino alla linea dell'area piccola rispetto a Scarsella, però probabilmente quando è partito il primo cross, quello che poi Armellino ha rimesso in mezzo, Scarsella era in fuorigioco, poi rimesso in gioco da Deramo. Però se guardi il momento in cui parte il lancio di credo Musti da destra, che poi Armellino rimette in mezzo, lì era in fuorigioco e lo poteva fischiare. L'arbitro non l'ha fischiato, l'azione è proseguita e forse sul tocco di Armellino non era più in fuorigioco, perché Deramo era più avanti, credo, però prima sicuramente era in fuorigioco sul lancio
all'inizio di... sicuramente.
Ed è, non puoi dire che è una posizione influente, perché è al centro dell'area e poi trae vantaggio da quella posizione, tant'è vero che segna perché è lì da solo. Però vedi quante
no. Ognuno poi la vede, vedi.
No, dico, ma quante comunque circostanze hanno contribuito a quel gol: la perdita della palla, il fallo non rilevato, il cross lungo che Armellino inventa una prodezza, perché non so come l'ha agganciata col sinistro quella palla, che casualmente è andata al centro di Scarsella, perché non è che ha calciato Armellino, ha arpionato il pallone alla disperata, il pallone è andato proprio in mezzo dove Scarsella era solo, l'ha messo dentro, quindi fuori gioco forse. Comunque
lì sono tutte le nostre variabili. Però dall'altra parte la variabile più grossa nostra è che non ci sono stati tiri in porta.
Esatto, ci sono stati, c'è stato il tiro di Rolfini che ha colpito il,
che non
il
so
palo.
Se quante altre volte lo può fare quel tiro
e
la mette dentro,
perché... Ma la stessa cosa era successa a Carrara tre volte. Vabbè, e poi Sereni, che sta vivendo, questo sì, un momento di appannamento dopo le belle prestazioni iniziali. Sereni ha avuto un pallone d'oro per il retropassaggio sciacurato della difesa del Modena, e questo pallone invece lui non lo ha proprio colpito. Il portiere del Modena era uscito Gagno, era uscito alla disperata, ma era insomma molto più facile segnare piuttosto che ciccare il pallone come ha fatto Sereni. E chiedo scusa a Moretti, perché io all'inizio ho sospettato che fosse Moretti, invece no, era Sereni.
Fabrizio dice: dopo Cesena è il tracollo, buonasera. E poi Armando: se passavane la palla era 2-0, vedevamo che pasta era fatto il Modena. Altro problema insomma sollevato, il fatto che in alcune situazioni ci sia stato forse un po' di egoismo.
Forse lui si riferisce alla percussione di Gasperi, che è arrivato al limite dell'area, c'era sulla sinistra credo Sereni, che poteva essere raggiunto al pallone, però c'è il difensore del Modena, rivedendo quell'azione, che legge benissimo la situazione, si allarga e chiude la linea di passaggio di Gasperi. Forse la doveva dare prima, ma non è facile insomma.
Queste un po' tutte le vostre allora,
però, diciamo la verità, segnalazioni. Stefano, quando le cose vanno bene va tutto bene,
va tutto
quando
bene.
Non arriva il risultato, ogni argomentazione può
si tira fuori, ogni problema nasce.
Gianni consiglia a Vella di cambiare le scarpe perché scivola troppo spesso.
Vabbè, dai, adesso Max 65 l'abbiamo letto, quindi siamo a posto anche con questa linea. Mi pare che con i pensieri ci siamo quasi, che possiamo andare anche con la nostra pubblicità. Vi ricordo 334 35 20 488. Maurizio Riva dice: comunque siamo onesti, non credo che dobbiamo disperarci.
No, penso anch'io questo, io condivido questo pensiero di Maurizio. Tra l'altro, se noi andiamo a vedere, diamo uno sguardo poi, Stefano, a
la classifica, vuoi?
No, alle ultime partite prima del girone prima della fine del girone, sono rimaste credo quattro partite, e ci sono appunto la trasferta di Gubbio, poi viene il Siena che è un altro cliente difficile, ma poi andiamo a Teramo e poi c'è la Vis. Quindi secondo me in queste quattro partite c'è la possibilità che l'Ancona Metallica si rilanci, non ci sono partite proibitive, sono tutte partite che si giocano alla pari, e secondo me con 6-7 punti in queste quattro partite già la situazione sarebbe molto molto diversa insomma.
Dice comunque siamo sesti, non credo che dobbiamo disperarci. Ferdinando, ti scrive Max Serenelli, ci sono terreni sintetici che sono fantastici, tra l'altro il brevetto è marchigiano, ormai la FIFA non solo lo accetta ma lo consiglia. Quello del Manuzzi è uno di questi, ti assicuro, per averlo calpestato in un'occasione di foto dalla nazionale femminile, che neanche ti sembra che sia sintetico. Sicuramente il campo FIGC non è tra questi.
Beh, io ho giocato una vita, perché ho smesso di giocare al calcio, diciamo, tra virgolette, ufficialmente a 40 anni, e ho quasi sempre giocato su terreni naturali. E adesso continuo a giocare al calcio per diletto e gioco sui terreni sintetici. I terreni sintetici sono ottimi per mille motivi, sono anche ovviamente d'inverno più pratici e tengono meglio il maltempo, ma giocare sul calcio, insomma, per me è fatto per essere giocato sulla terra, non sul sintetico.
Sei un tradizionalista, ma buttiamola lì: se un domani si pensasse di fare un sintetico al Del Conero per poterlo sfruttare di più?
Questa era una vecchia idea di forse di Marinelli, forse ai tempi di Marinelli, credo, ma ripeto, a me i campi di calcio piacciono in erba. Però, insomma, ce ne sono tanti ormai in sintetico. Il problema non è quello che diceva Max Serenelli, che sono d'accordo con lui, ce ne sono di ottima qualità. E
sono quelli misti anche,
sì,
no?
Sì, ce ne sono accettati. Certo, se non fossero accettati, lui dice la FIFA li accetta e li consiglia.
Accetta,
se
le
non
consiglia.
Fossero accettati, non si potrebbe giocare sui campi in sintetico. Insomma, ecco. Invece ci si disputano campionati, ci sono squadre che ce l'hanno. Mi ricordo uno dei primissimi, credo a Novara, insomma. Quindi, per carità.
Maurizio ci scrive: San Siro è semisintetico.
Semisintetico, sì, infatti.
E Barti 61 ti manda
la foto, quello che ho detto, quello è il fuorigioco di Scarsella quando parte il primo cross. Fatto sta che l'arbitro non valuta quel momento, perché il pallone non è indirizzato a Scarsella, tant'è vero che il pallone è lungo, arriva Armellino e la rimette in mezzo, quindi è dal momento in cui Armellino calcia e mette la palla nel mezzo che l'arbitro valuta la posizione di Scarsella e con rapido sguardo al guardialine concede il gol. Io non sono certo di niente perché non abbiamo la visuale migliore per poter giudicare, però rivedendo anche nell'intervallo la posizione di Scarsella alla luce del tocco di Armellino, Scarsella era che lo teneva in gioco. Invece in questo fotogramma, quello sul lancio di Mosti, credo, cioè il primo lancio, sicuramente era fuori gioco. Però ripeto, tutta l'azione è abbastanza discutibile.
Qui dovremmo parlare anche di una terna arbitrale attenta, ma mi pare che quella scesa in campo non
l'arbitro era veramente
fosse
indisponente, perché ha avuto una gestione dei cartellini gialli molto discutibile. Ha ammonito Rolfini, che si lamentava perché al secondo o terzo fallo di Baroni l'arbitro non si decide, falli tattici, insomma sono proprio da cartellino giallo, che non l'arbitro non si degnava di ammonire Baroni e invece ha ammonito Rolfini, non so se ti ricordi.
Sì, sì, come no, ricordo
Rolfini,
sì.
Che si lamentava del fatto che ora,
e qui tra le altre cose segnala Barti che si vede proprio il guardalinee che in teoria sta controllando se doveva controllare se
no,
qualcuno
Barti, non è esattamente così, che quando parte fa legge se la palla è indirizzata a chi è in fuorigioco. In questo caso l'arbitro ha valutato che il pallone non fosse indirizzato a Scarsella, che è una valutazione discrezionale. Infatti la palla non va a Scarsella, va dall'altro lato, sulla fascia opposta, dove la arpiona Armellino che la rimette in mezzo, riattivando sì la posizione di Scarsella, che alla luce di questo ha tratto vantaggio della sua posizione di offside sul lancio.
Ce ne sono due almeno di giocatori,
sì,
fuori,
sì,
gioco,
ma Scarsella,
no?
È proprio,
però l'arbitro dal fermo, sì, immagine che ci mandato,
anzi,
stiamo, lo descriviamo per
credo
chi
forse che quello manco è Scarsella, quello deve essere
per chi
inizio,
ovviamente
forse
ci segue in radio non può vedere l'immagine che stiamo,
sì,
di cui stiamo parlando, quindi diciamo l'arbitro non guarda minimamente verso la porta, quindi non si può rendere conto di chi c'è in fuorigioco o se c'è. c'è però il guardalinee che dovrebbe fare quello di lavoro e il guardalinee non ha segnalato niente.
Guarda,
Barti,
interessantissima invece anche l'osservazione di Fiorella che fa una notazione tattica, secondo me tecnica, secondo me molto interessante. Dice: contropiede non si vedono più e palla a terra non si gioca, solo lanci lunghi, saluti. E questo è un tema, perché noi non siamo strutturati per giocare con la palla lunga, cioè ancora una materia che è fatta per giocare palla a terra. Quando non ci riesce sono guai, perché poi abbiamo visto che sia con la Fermana, sia con l'Entella, sia con il Modena, quando negli ultimi 20 minuti vai in affanno e ti affidi ai cross, noi la palla di testa difficilmente la prendiamo nell'area avversaria. Questo è un altro tema,
Gianni che ci dice: Torretta ha installato un campo di ultima generazione.
Gianni, ci gioco ogni domenica mattina.
Poi,
da quando lo hanno riaperto, cioè sono 4 volte che ci giochiamo, è molto bello.
E poi cosa abbiamo? Abbiamo Fabrizio.
Però mi viene il male ai talloni, invece quando gioco sui campi naturali non mi viene il male ai talloni.
Vabbè, ma quello perché supera i 40. Fabrizio.
Può darsi. Ah, poi ci chiede: Baroni è il figlio del nostro ex giocatore? Sì, esattamente, figlio dell'ex calciatore, nonché allenatore per un mese dell'Ancona. Bravissimo allenatore.
Abbiamo alzato un polverone qui. Dicevo, Fabrizio Bussolotti che è molto, come ti posso dire, ottimista. A sto punto spero nella salvezza.
Quello veramente è l'obiettivo iniziale, la salvezza.
Armando TD e ci dice: infatti Nando, il telecronista del Modena ha detto ottimo l'arbitro.
Dipende sempre dai punti di vista. In genere l'arbitro è ottimo per chi vince, questo me l'ha insegnato l'esperienza. Chi perde, insomma, ha qualche... in genere ha qualche lamentela da proporre.
E Armando lo manda da un nostro sponsor.
Però scusami, per chiudere sull'arbitro, poi non ne parliamo più, no?
No, ormai.
Però è proprio la gestione della complessiva della partita, più che oltre che l'azione del gol, che non è piaciuta. Io gli ho dato 5 sul Corriere dello Sport. Raramente do 5 a un arbitro, insomma, bisogna che ci siano elementi pesanti. Ci sono stati, perché ripeto, secondo me con i cartellini gialli, con una gestione veramente discutibile dei cartellini gialli, in qualche maniera ha orientato la partita.
Allora, ti dicevo che Armando poi chiude il suo scritto mandando l'arbitro da un nostro sponsor. Dice: doveva andare da Manna, la vista ci guadagna.
Beh, è anche elegante, dai, questo invito, quindi va bene.
Raffaele, buonasera, non dobbiamo essere pessimisti, comunque sesti a 21 punti per il nostro obiettivo va bene, siamo in linea, però personalmente continuo a sostenere il bisogno di qualche giocatore esperto che possa dare la carica al momento giusto, finalizzare l'azione d'attacco, guadagnare tempo quando c'è bisogno, dare i tempi alla difesa, eccetera. Comunque, piena fiducia alla società.
Certamente, ma io ripeto quello che ho detto prima: se c'era un momento in cui doveva arrivare una piccola crisi, piccola, grande, tra virgolette, incipiente l'ho definita io, ma ormai è più che incipiente, è meglio che sia avvenuta adesso, perché la società può fare le sue valutazioni. Ripeto, oggi siamo al 23 di novembre, sì, domani è 24, parto per l'ECMA. E quindi esattamente, cioè, poco più di un mese all'inizio ufficiale delle trattative per il mercato invernale. Io non sono fra quelli a cui piacciono le soluzioni, l'ho detto da subito, con gli svincolati, che il più delle volte si rivelano difficili da utilizzare, si rivelano difficili da rimettere in condizione, insomma creano problemi. Invece io credo che a gennaio la società possa e debba intervenire.
Ultimo messaggio al volo prima della pubblicità, dice Raffaele: soprattutto non dando il secondo giallo ed avremmo giocato in 11 contro 10. E poi invece andiamo su Riccardo che ci scrive: biglietti fatti, la macchina è carica per sostenere l'Ancona.
Bene, benissimo Riccardo.
Saba, buonasera, è chiaro che il problema sia più di origine psicologica che fisico, perché la squadra comunque corre fino al 90esimo. Oltretutto è indubbio che il Matelica dello scorso anno aveva un gioco più intraprendente, proprio perché più libero mentalmente. Da tutto ciò ne deduco che va benissimo il progetto giovanile, ma in Ancona devi fare una squadra certamente con alcuni giovani, ma prevedendo un numero di over importante, capace di reggere la pressione di una piazza che, seppur paziente, pretende determinate prestazioni. Pensiero di Saba.
Benissimo.
E noi ci fermiamo perché sennò dopo non riusciamo ad andare a prendere gli ospiti. Il primo sarà, se tutto va bene,
Sarà un ospite importantissimo, Antonio Caliendo, antesignano dei procuratori italiani, tanto che si parla di procuratori, insomma, che è il tema caldo,
i giocatori li portano i procuratori, li propongono
tutti i guadagni, tutte le polemiche che ci sono.
Chi è che c'aveva, chi era presentato?
Allora,
anzi,
lui,
giusto per dirti prima che li prepariamo psicologicamente.
Il 16 dicembre del 77, prendendo la procura di Giancarlo Antognoni, è diventato il primo procuratore del calcio italiano, il primo in ordine di tempo, ed è arrivato ad avere 150 calciatori sotto procura. Pensa che nella finale di Italia 90, nei 22 titolari della gara finale, 12 erano rappresentati da Antonio Caliendo.
Detto questo, vi diamo appuntamento tra qualche istante, subito dopo il break pubblicitario. 334 35 20 488, scriveteci. A shoe like this has never been made. The name of the brand is TechnoSafe. Lightness, safety, comfort and fun goes land in heat and run. TechnoSafe protegge con stile. Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Cos'è quella roba?
È cannabis, ma...
Ma non è che è droga?
No, no, questa fa bene. Guarda, t'ho preso anche una crema per i tuoi dolori ai ginocchi.
Grazie, Nello. Ma dove sei stato?
Ma da nessuna parte. Ho ordinato da Just My Joint stamattina e mi hanno già consegnato.
Ah, bravo, Nello.
Scopri Just My Joint, lo shop online dedicato alla canapa. Ad Ancona, consegne in giornata gratuite a partire da 50 euro di spesa e spedizioni veloci in tutta Italia. www.justmyjoint.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua.
Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta sempre all'interno di Punto Biancorosso, qualche istante prima di raggiungere il nostro primo ospite di serata. Lo dedichiamo però ancora ai vostri pensieri, ai vostri messaggi. C'è Max Serenelli che sta scrivendo a Raffica: perdonatemi l'interpretazione, secondo me assurdo, ma che purtroppo ormai è legge. Credo che l'osservatore abbia apprezzato l'applicazione in questo caso.
Alla forza del fuorigioco.
Ecco, la gestione dei cartellini è stata pessima. Su questo penso che siamo pienamente d'accordo, soprattutto tardiva.
Perché la gestione dei cartellini orienta la partita, perché se tu non usi se l'arbitro non usa un criterio chiaro dall'inizio, i calciatori vanno in confusione. Invece, con una gestione dei cartellini oculata, l'arbitro secondo me riesce a gestire la partita nella maniera migliore e mette i calciatori in condizioni di capire, deve mettere i calciatori in condizioni di capire quando ammonisce e quando non ammonisce. Barone aveva fatto 3 falli, secondo me il primo già da cartellino giallo, altri 2 un po' così. Al terzo fallo su Rolfini era in ripartenza, era al centro del campo ma stava partendo, Rolfini si è lamentato, ha detto ma non ammonisci mai, questo credo di aver capito dal gesto di Rolfini, e l'arbitro invece di ammonire Baroni che aveva fatto il fallo ha ammonito Rolfini. Ora è un vezzo deteriore di tanti calciatori italiani di chiedere l'ammonizione dell'avversario, cosa che effettivamente quando vedi le partite di calcio straniero questo non accade, i giocatori non si sognano di chiedere all'arbitro il cartellino. Però, insomma, l'arbitro di Virgilio di Trapani aveva esagerato. Per me ha esagerato, ecco. Ma abbiamo visto anche altre occasioni. Poi, giustamente, alla fine, quando Papa ha fatto un fallo su Gerli che era in ripartenza del Modena al centrocampo, perfetto, fallo tattico, giusto spendere il fallo, giusto beccarsi la munizione, e lui ha applicato correttamente la regola, alla fine, per un giocatore dell'Ancona Metelica. Quello stesso fallo fatto da Baroni non aveva portato, stesso fallo intendo dal punto di vista logico. Non aveva portato al cartellino giallo. E non è possibile questo.
Con una maglia che si è allungata non so quanto. Il nostro Papili probabilmente l'avrà chiesta, perché è una maglia allungata. può raccontare di più.
Barti dice che 5 è grasso che cola. Vabbè, insomma, è un giornale nazionale il Corriere dello Sport, eh.
5 falli tattici, una munizione nel secondo tempo. Vabbè, dai. Allora, Dorico. Finché si parla del fallo su di Renzo, sono d'accordo, ma il fuorigioco di Scarsella c'era, ma la palla non era diretta a lui.
Vedi, Dorico,
e a nulla osta che poi ha segnato, perché quando il pallone gli arriva da sinistra era in gioco. Invece mi chiedo come mai era solo a un passo dal portiere.
Quanto rimpiango Mazzarano, è vero. Però, ripeto, io questo è un tema che ho posto anche qui a Colavitto. Noi prendiamo spesso gol che vengono dalle fasce, perché poi c'è da dire che insomma, sulle fasce gli avversari fanno sempre un figurone. Gli attaccanti avversari che giocano sulle fasce fanno sempre un figurone. Ricordatevi come abbiamo preso gol da Frediani, il gol del 2-1 della Fermana. Andate a riguardare quell'azione. Panitteri fa 50 metri, palla al piede, fa tutta la corsia di destra, arriva sul fondo, salta tre giocatori, arriva sul fondo, la mette dietro, arriva Frediani e segna. La domenica successiva Frediani, una bellissima palla pure avuta da Panitteri, riafferma, ha preso la traversa. Vabbè.
Allora, dopo Paolo ci aggiorna, dice che l'arbitro che ha diretto Olbia è fermo, l'arbitro di Ancona Olbia è fermo da settimane, è fermo, l'arbitro che ha diretto... Allora, l'arbitro di Ancona Olbia è fermo da settimane per gli errori fatti nella nostra partita.
Ah, vabbè. Ma ripeto,
mentre Virgilio di Ancona Modena è stato spedito a dirigere Milan Cagliari primavera.
Ecco, vedi?
Qualcosa dice vorrà pur dire,
esatto. Forse il mio 5 ha contribuito, no? Sicuramente no.
E dice...
C'era l'osservatore, ma vedi, quello, penso questo, che continuo a dire però, che noi adesso ci accorgiamo degli arbitri perché i risultati non arrivano. Dell'arbitro di Ancona Olbia noi non ci ricordiamo minimamente, perché l'Ancona la vinse quella partita.
Fabrizio, computer new file, ci fa sapere che sono già stati venduti più di 100 biglietti.
Grazie Fabrizio, 109
purtroppo
biglietti.
Per il settore ospiti non c'è biglietto ridotto, inoltre si può pagare oltre che con i contanti anche con il bancomat.
Quindi 109 biglietti, ce lo
dice Fabrizio.
Fabrizio, penso che al
sono
martedì...
10, e mi pare che se non vado errato, poi lo andiamo a recuperare il dato, a 10 euro più diritto di prevendita.
Sì,
prezzo
sì, sì, l'ho letto sul comunicato della società. No, è un ottimo...
è partita oggi,
dato il martedì 109
partita oggi da prevendita.
È una squadra che ha fatto 2 punti nelle ultime 6 partite. Secondo me 109 biglietti per la trasferta venduti al martedì è un ottimo segnale.
Simo.
Ripeto, ma la squadra ha bisogno dei suoi tifosi.
Simo che dice ciao, se Papa si riesce a inserire risolveremo il problema della mancanza di un regista, in più se tornano in forma entro Natale Moretti del Sole non c'è bisogno di andare sul mercato.
Grazie Simo, ma consentitemi di dissentire, perché Papa non è regista tra virgolette, come si diceva una volta, non lo è anche Gasperi, ma Gasperi sta giocando secondo me sta fornendo ottime prestazioni e garantisce una fisicità là in mezzo, cioè vedo meglio Gasperi che Papa. Papa è un giocatore che ci ricordiamo valido, che ci è stato assicurato anche da Colucci, che abbiamo avuto qui, il suo allenatore che l'ha avuto a Ravenna l'anno scorso, che è un ottimo giocatore, però forse è più un interno che un centrocampista centrale.
Allora, svelato anche la cosa che non mi quadrava, per quello mi intrecciavo, perché ancora Olbia non era una partita che non è... E quindi c'è la correzione, ovviamente non stiamo parlando di Ancona Olbia, ma di Ancona Entella.
Qualcuno si porta avanti?
Sì, e adesso vado a rispondere.
Perché è caliente. Gentilissimo il nostro primo ospite. Dicevo che quindi bisogna anche considerare questo, che con tutto ciò che abbiamo detto sull'arbitro, che quando si perde si discute dell'arbitro, quando si vince poi diciamo la direzione arbitrale passa in secondo piano. Questa è una legge del calcio, vale per l'ancora madelica ma vale un po' per tutti. Direi anche che il dato da attenzionare, come dicevamo, è quello della difesa. Nel frattempo stiamo raggiungendo il nostro primo ospite, che lo ripeto è un ospite d'eccezione, perché Antonio Caliendo, che tra l'altro ormai vive a Monte Carlo, è ospite che può narrare, potrebbe narrare gli ultimi 50 anni del calcio in Italia, ne sa. Tutto quello che è accaduto e anche di più, tutti retroscena della storia del calcio italiano negli ultimi 50 anni. È un innovatore, perché è quello che ha dato luogo alla nascita della figura del procuratore in Italia.
Abbiamo un problemino tecnico per raggiungere il nostro ospite, Nando. Allora, come lo possiamo risolvere? Ci penso facendo così. Mandiamo un attimo un break pubblicitario, perché ci abbiamo... vediamo come lo posso risolvere. Questa non mi era mai capitata. State con noi!
Punto Biancorosso.
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui i frutti del proprio lavoro avrebbero il gusto genuino della felicità. Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe questo. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella dai Monti Sibillini.
Connecting, Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione, PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. In certi momenti non serve né ironia né provocazione. Ciò di cui c'è bisogno è serietà, competenza ed esperienza. Le onoranze funebri Alfieri da 4 generazioni sa darti tutto questo, con possibilità della sala del commiato. Onoranze funebri Alfieri, da 90 anni è un punto di riferimento della nostra città. Onoranze funebri Alfieri è ad Ancona, in via del Commercio 10A, telefono 337 655 965 o 071 20 10 26. Goodbye,
England's Rose. Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. 3 punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Dorica Costruzioni, dalla progettazione alla realizzazione delle tue ristrutturazioni con zero pensieri. Dorica Costruzioni, per la gestione completa del tuo cantiere grazie alle competenze dell'ingegner Confalone e del geometra Palmucci. Per informazioni, sopralluoghi e preventivi, contattaci allo 071 56 523 o 320 33 30 828. Dorica Costruzioni. Senza problemi, senza pensieri. Senza problemi, senza pensieri.
Bianco-rosso. Rientriamo dal break pubblicitario, chiedo ancora una volta scusa per il problemini che si sono creati, non c'era mai successo, ma c'è sempre una prima volta che il nostro centralino si blocca e non ci accetta la linea. Però ringrazio già, prima ancora di presentarlo, ringrazio il nostro ospite per la disponibilità.
Sì. Buonasera al dottor Antonio Caliendo da Ferdinando Vicini e da Radio Tua, è un onore averla con noi, dottor Caliendo.
Ma il piacere è solo mio perché vi conosco e avete una trasmissione molto simpatica, quindi un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie, grazie. Dicevo prima in sede di presentazione, perché comunque insomma le cose da dire sarebbero tante, che lei è stato l'antesignano della figura del procuratore in Italia, una figura di cui oggi tanto si discute, sembra che tutti i mali del calcio provengano dai procuratori. Lei, se non ricordo male, il 16 dicembre del 77 assunse la procura di Giancarlo Antognoni e diventò il primo procuratore, giusto? Dico giusto?
Giustissimo. E poi il mio libro Nessuno Prima di Me è proprio per questo, da questo nasce anche il titolo.
Il titolo, esatto.
Diciamo del libro, sì.
Che tra l'altro lei, prima di diventare procuratore, di inventarsi letteralmente questo mestiere, faceva l'editore, ma sempre legato al calcio, perché in pratica si occupava di diari a tema calcistico.
Sì, praticamente fu anche quello una mia intuizione, cioè quello che non esistevano dei diari sportivi, e quindi feci questa produzione dei diari scolastici per i ragazzi, ma mi venne l'idea da quando vidi una partita e praticamente tutti inveivano contro l'arbitro perché aveva fischiato un fuorigioco, e lì mi sono accorto che nessuno capiva il regolamento del calcio, perché quando c'è una punizione che in pratica nel momento che tocca il pallone e quello che tira il penalty, diciamo la punizione, ecco, da quel momento chi scatta prima è praticamente, anche se uno brucia,
certo, si valuta la posizione, tempo, certo.
Allora ecco, tutto questo non tutti lo capivano,
e lei pensò di metterlo in un diario, le regole?
Beh sì, ci fu anche il fatto che tantissimi calciatori, mi accorsi all'epoca, che non conoscevano neanche la lunghezza del campo, quanti metri era, cos'era la mezzolunetta lì davanti alla porta. C'erano tanti aspetti che praticamente anche i calciatori non lo capivano. Allora io pensavo
colmare la lacuna.
Beh, ma attraverso sempre l'educazione scolastica, perché io ho avuto sempre un grande amore per i libri e quindi mi venivano queste intuizioni. Poi logicamente io ero un piccolo editore, praticamente poi le grandi firme come Mondadori, Rizzoli, Curcio
si adeguarono
e cominciarono a pubblicare anche loro tutti i diari scolastici. Ecco, i miei portavano sempre i regolamenti di ogni sport, cioè calcio, tennis, footing.
Quindi erano formativi in qualche maniera.
Esattamente, fu una grande intuizione, perché io ebbi un successo enorme a livello commerciale, che praticamente fu quello il mio punto di lancio.
Oh, tornando invece al suo mestiere, insomma, di procuratore, dopo Giancarlo Antognoni ne vennero tanti, perché lei ha avuto Roberto Baggio, vado a memoria, Aldair, se non ricordo male, Ramon Diaz, Schillaci, Trezeguet, Maicon, Passarella, credo, Dunga.
Anche, sì.
Dunque, sì. Ma è vera questa storia
Caniggia.
È vera questa storia che Carnevale... È vera che questa storia, che nella finale dei mondiali di Italia 90, dei 22 titolari in campo fra Germania e Argentina, 12 erano suoi assistiti?
Esattamente, erano 4 tedeschi o 5, non mi ricordo bene, e 7 o 8 nell'Argentina.
Insomma, perché nell'Argentina c'erano appunto...
Gli altri 5 erano nell'altra finale del terzo e quarto posto. Che era Inghilterra-Italia.
In quella finale in campo c'era anche un giocatore che poi sarebbe venuto all'Ancona, Oscar Ruggeri, difensore, tra l'altro.
Ah beh, sì, difensore, beh, ecco, anche quello, sì, beh. Quello era un grande amico di Maradona, era proprio il suo, diciamo, il suo guerriero in campo, è quello che lo difendeva dalle botte, diciamo, dall'assalto degli avversari.
Il suo scudiero.
Sì, esattamente, sì.
Sì, c'era Troglio, Burruciaga, Basualdo, ricordiamo, De Sotti.
Io ho assistito ai mondiali dell'86 in Messico, dove io ho vissuto proprio con loro, nel loro ritiro, dove ho assistito anche a una lite tra Maradona e Passarella.
A Messico 86.
Esattamente, sì.
Quindi litigavano Maradona e Passarella?
No, non litigarono così, ma solo che Maradona pretendeva la fascia da capitano, mentre invece il capitano era Passarella. E quindi giustamente lui mi confidava, dice, io finché ci sarò io, il capitano sono io. E quindi poi c'era un'altra cosa, che lui, guarda caso, dopo 2 giorni fu ricoverato in ospedale per un'infezione intestinale, dove praticamente in Messico non si poteva bere acqua.
Ah, la famosa maledizione di Montezuma.
Bravo. E quindi qualcuno avrà messo dell'acqua in qualche sua bevanda, e praticamente l'hanno, diciamo, io sono convinto che l'hanno fatto fuori.
A Maradona?
No, a Maradona.
A Passarella?
Passarella.
E quindi Maradona ha messo il bracciale da capitano?
Esattamente. Perché poi ha vinto il campionato mondiale.
Esatto, ha vinto la finale con la Germania. Invece fra i tedeschi quali erano i suoi assistiti? Perché andando a vedere quella formazione c'erano Ilgner il portiere, poi c'erano Berthold, Buchwald.
Berthold, che io l'ho preso quando aveva 20 anni, proprio in Messico.
Che poi andò alla Roma, Berthold.
Esattamente, sì. Berthold.
Poi c'era
prima a Verona, se non sbaglio.
A Verona, esatto. Sì. Esatto. Poi c'era Breme.
Poi c'era Breme.
Matteus
no, e un altro, c'è altri due centrocampisti.
Klinsmann, Asler, Litbarski c'era anche.
Dunque c'erano altri due.
Kohler
anche, sì.
Era suo.
Sì.
E quindi eccoli, Kohler, Breme, Berthold e Fuller c'era pure.
Fuller anche.
Questi erano suoi.
Perché proprio in Messico ho preso sia Fuller che
Berthold.
Esattamente. E questi qui io li gestivo con il mio grande amico, l'ex portiere della nazionale tedesca del 1962, un certo Wolfgang Farian.
Farian, un
tedesco di Colonia.
Adesso fra i più grandi procuratori, oltre a Raiola, c'è anche un tedesco che si chiama Thomas Krott, che ho scoperto essere uno di quelli che muove più giocatori.
Sì, in pratica io so che c'è mio figlio, che Michele Caliendo, che in pratica ha molte relazioni lì con la Germania.
E quindi con Crotte.
Non so se con Crotte o con un altro procuratore, anche quello importante, ma mi sembra che abbia origine polacca, polacche, perché c'è Lewandowski lì, e quindi
gestisce Lewandowski.
Gestisce Lewandowski, non so se gestisce Lewandowski, ma so che lui è in contatto diretto con questo, che è un po' il suo punto di riferimento.
E di Raiola invece che pensa? Di Mino Raiola?
Ma io penso questo, che diciamo che è un uomo molto capace, è un procuratore molto capace. E secondo me la cosa che gli manca è un po' di politica, perché è molto istintivo, e, diciamo, molto sicuro di sé, però lui non sa, oppure deve avere ancora delle esperienze che in pratica bisogna, a suo livello, che adotti un po' più di politica.
Se
vogliamo, anche perché lui non si accorge, ma secondo me, se non sta attento, possono anche
esserci delle conseguenze.
Delle conseguenze, sì.
Lei invece era maestro in questo, nella politica. Lei l'avrebbe portato via Donnarumma dal Milan per portarlo al Paris Saint-Germain?
Guardi, questa è una cosa come Baggio per Firenze, però c'è una differenza.
Perché lei lavorò tanto per fare in modo che il passaggio di Roberto Baggio dalla Fiorentina alla Juventus, ricordiamo Roberto Baggio era suo assistito, avvenisse in maniera morbida, addirittura parlando con, questo lo spiega nel suo libro, parlando con tutti i livelli istituzionali, mi pare.
Assolutamente sì, perché io... mi sono presentato io a Firenze e non c'era nessun dirigente della Fiorentina a fare la conferenza stampa per annunciare che Baggio andava via da Firenze, di fronte a 20.000 persone che erano fuori, e devo dire che ho avuto anche delle minacce che poi in pratica si sono verificate anche dei risentimenti verso di me, perché pensavano che fossi io a volerlo portare via. Io non ho fatto altro che gestire una situazione molto delicata, perché erano interessati, erano dentro a questa operazione un certo presidente che è Berlusconi, un certo presidente che si chiamava Agnelli, e praticamente un certo Conte Pontello, presidente della Fiorentina.
Quindi parliamo di pezzi veramente grossi.
Esattamente. Io praticamente avevo anche da parte del giocatore un po' una contrarietà, perché lui non voleva muoversi da Firenze, e in pratica io ho dovuto anche convincerlo che lui, il suo calcio, aveva bisogno di un teatro un po' più impegnativo per il suo calcio, perché era un dovere morale che Dio l'aveva donato di tutte queste caratteristiche che non tutti possono avere. Infatti io considero Baggio forse il terzo giocatore al mondo dopo Maradona e Pelé.
Ecco, com'è stato il suo rapporto con Roberto Baggio? Che tipo è Baggio nell'intimità, nella parte non pubblica?
Lì adesso, guardi, posso annunciarle che fra poco cominceranno, credo, anche delle riprese, perché viene fatta una serie di docufilm di 6 puntate su tutta la mia vita, diciamo, di gestione di questi personaggi, con tutti i risvolti che ci sono stati. Quindi proprio il giorno 29 vengono giù dei registi.
Ricordiamo che lei abita a Monte Carlo adesso, se non sbaglio.
Giusto. Ma io sono 30 anni, 22 anni che vivo a Monte Carlo, non è un giorno.
Si è sposato quindi, anche a Monte Carlo, perché sì, questo lo dico sempre per chi ci segue, ci sono anche molte signore che quindi sono anche interessate a questi risvolti. Lei è, ha sposato Alessandra Canale, la notissima...
Mia moglie, la notissima
e amatissima annunciatrice, insomma, no? Un volto televisivo notissimo.
Amatissima prima da me e poi da tutto il pubblico.
E poi da tutto il pubblico. E anche lì c'è una cosa particolare del suo carattere, perché ho letto che lei chiese la mano della Canale al figlio.
Sì, verità. Ma io non so come faccio a sapere tutte queste cose. Poi,
beh, insomma, mi faccio il mio mestiere. No, perché io so che sua moglie disse, questo lo so per, diciamo, tramite conoscenze di persone che conoscono sua moglie, lei apprezzò molto questo gesto, diciamo, da gentiluomo, insomma, no?
Beh, sì, perché in pratica il ragazzo aveva già 11-12 anni e quindi era... tra l'altro con un carattere, è venuto su con un carattere molto forte perché già da bambino lui si metteva a proteggere la madre come se fosse un uomo, cioè la mancanza dell'uomo, in pratica la mamma, credo, lui non gli aveva
sentisse la responsabilità, insomma, già.
Esattamente, io proprio per questo, avendolo conosciuto, ho ritenuto opportuno parlarci da uomo a uomo, non dico delle cose, diciamo, ecco, così, che rimangono a livello personale, però devo dire che mi ha dimostrato una maturità molto più di quella che,
di quella che era.
Era la sua la età. Oggi è un dottore in economia inglese, ha studiato nelle varie università di Harvard, Georgetown in Inghilterra, si è laureata alla Louis di Roma, credo che sia uno a 360 gradi come forse degli studiosi.
Non è nel calcio però, si occupa di
altro. Anche se lui è appassionato, devo dire che secondo me, per come lo vedo io, secondo me lui è proiettato nella grande finanza.
Bene, tornando al calcio invece, le chiedevo, insomma, di qualche giorno fa la scomparsa di Ermanno Vieroni. Lei ha avuto rapporti con Ermanno?
Sì.
Ecco, come lo ricorda?
Io lo ricordo come un uomo estremamente, estremamente capace e soprattutto un lavoratore a 360 gradi. E solo uomini come lui potevano anche, sono obbligati a passare a volte degli esami nella vita, e lui purtroppo ha dovuto passare anche quelli, ma è stata una persona sempre, diciamo, io
avevate buoni rapporti, insomma,
ottimi rapporti con Pieroni.
Avete fatto anche affari?
Ma no, di affari veri e propri non me ne ricordo, ecco, sinceramente. Mi ricordo una volta che gli proposi qualche calciatore, ecco, ci fu forse la questione di Amoruso col Perugia, non mi ricordo se...
Quello ricordavo io, perché quando lui era a Perugia forse qualche affare l'avete fatto e forse Amoruso era uno di questi, no?
Sì, però non l'ho, purtroppo con Amoruso fu... un'operazione di un altro personaggio che non voglio nominare, che in pratica diciamo che ha limitato un po' la carriera di Nicola Amoruso.
Sì.
Che Nicola Amoruso aveva delle prospettive molto grandi.
Un personaggio da cui Pieroni ha avuto molti problemi.
Beh, ma lui era un mio calciatore, quindi gli feci 4 anni di contratto con la Juventus. Poi Nicola ha preso altre strade e ancora oggi che mi viene a trovare, mi abbraccia e mi dice: l'unico errore della mia vita è quello di aver preso una strada diversa, che non dovevo farlo.
Adesso le chiedo una valutazione invece sulla base della sua esperienza dell'operazione che ha fatto il presidente dell'Ancona Matelica, che ha riportato l'Ancona in Serie C dai dilettanti facendo questo ticket. Cioè lui aveva il Matelica in Serie C, squadra di una cittadina, ha pensato bene di spostarla su Ancona con l'intenzione di farne, questo è proprio nel progetto di Canile, dell'imprenditore appunto che oggi è il presidente dell'Ancona Matelica, di farne il punto di riferimento di tutto il territorio circostante, quindi proprio di riportare l'Ancona a essere un punto di riferimento per il territorio, almeno delle province di Macerata e d'Ancona.
Beh, quello che merita Ancona, perché quello che merita Ancona, mi dispiace anche che ha perso col Modena, mi pare, no?
Sì, esatto.
Io penso che alla fine ci riuscirà a portarla ai grandi livelli, perché tra l'altro Ancona è provincia, è una zona diciamo appassionati proprio di calcio, e l'Ancona anche in una Serie A potrebbe starci tranquillamente.
Ecco, per chiudere veniamo al Modena. Noi ci siamo incontrati, io l'ho conosciuta in sede di calciomercato, poi ci siamo rincontrati quando lei era il patron, presidente del Modena, periodo 2014-2017. E poi insomma è andato via, ci sono stati problemi, e adesso poi il Modena, un po' come l'Ancona, è rinato con la presidenza Rivetti. Ecco, come questi anni di Modena come sono stati?
Purtroppo nelle esperienze diciamo entusiasmante, per una semplice ragione, che all'inizio, che in pratica per un punto non siamo andati in Serie A, e io avevo costruito una squadra quella che meritava veramente di andare in Serie A. Purtroppo ci sono state delle cose che solo a distanza di tempo sono riuscito a venirne a capo, e praticamente è il calcio negativo che io ho sempre rifiutato di pensare. Ma io ero capitato a Modena, ma non per prendere il Modena calcio. Io sono stato spinto da un amico che era un presidente di una grossa cooperativa, che mi disse: senti, io ho dovuto prendere il Modena e sinceramente non capisco niente di calcio, se mi devi dare una mano per favore. E mi fece chiamare da un suo amico che io conoscevo da 30 anni, e allora a questo punto mi disse anche che cifra volevo all'anno, così, e tutto il resto. Io dissi: io non voglio niente, ma una sola cosa, chiedo solo di trasformare un centro sportivo che volevo fare Modenello. Per Modena, perché io ho vissuto 40 anni a Modena, quindi mi hanno cresciuto, se vogliamo, no? E allora sono sempre rimasto effettivamente legato, e a questo punto accettai di dargli una mano. Costruì questa squadra per andare in Serie A e devo dire che c'ero quasi riuscito, finché non sono cominciate le invidie, certe situazioni politiche, e quindi io da quel momento ancora oggi ne sto pagando delle conseguenze, perché sono costretto continuamente a difendermi.
E lei lasciò poi all'ex presidente del Varese, mi pare, che poi non riuscì nemmeno
io non posso neanche fargli un torto, neanche fargli un appunto a questo presidente, perché poverino ce l'ha messa tutta per poter portare il Modena in alto. Purtroppo la parte politica non gli ha permesso neanche di mettere piede nello stadio, e d'accordo anche con una certa associazione calciatori che in pratica questa invece di essere un'associazione di calciatori è un'associazione così.
Quindi lei non vede di buon occhio il sindacato calciatori, insomma?
Assolutamente no, assolutamente no, perché non hanno mai preso delle iniziative a favore dei calciatori. Loro si sono sempre limitati a raccogliere le quote di ognuno di loro, di ogni calciatore iscritto, e praticamente assegnano a un capitano di ogni squadra di ritirare questi soldi e praticamente...
Quindi secondo lei non c'è poi un effettivo beneficio per...
No, ma proprio zero, di fronte zero, ma lo dico con...
Dottor Caliendo, abbia pazienza.
Sono pronto anche a affrontarne qualsiasi conseguenza
di quello che dice, va bene.
Sempre
dottor Caliendo, le chiedo solo una cortesia: abbiamo veramente tantissimi messaggi che stanno arrivando nei suoi confronti di saluti e anche delle domande. Non gliele possiamo fare tutte perché sono veramente tante. Qualcuno dice il suo libro affascina, libro che mi affascina per capire, ecco, qualche domanda di quelle che sono arrivate gliela vorrei porgere, approfitto della sua disponibilità. Allora, abbiamo il nostro ascoltatore che dice che non si firma Stefano, questo ascoltatore però. Signor Caliendo, Boniperti ogni estate a Villar Perosa discuteva i contratti, tra l'altro annuali, direttamente con i calciatori, riserve giovani a parte. Scrive nel suo libro che vari Zoff, Tardelli, Bettica e simili sapevano come tutelare i propri interessi. Secondo lei, con giocatori navigati, cosa può dare in più un procuratore?
Un giocatore navigato, praticamente, anche se più lì non è questione solamente di economica, è questione anche di immagine. Quindi un calciatore non si può esporre nell'affrontare un presidente, perché nel momento che c'è una domanda e l'altro invece controbatte, il calciatore o dice sì o dice no.
Certo.
E quindi può finire il rapporto in quel momento. Invece se c'è una terza persona si può mediare. Ecco, il procuratore ha questo compito, non solo di intervenire nei momenti tristi del calciatore, perché non sembra una cosa, perché uno vede il procuratore come quando uno va a fare solo la firma di un contratto. Guardate che ci sono...
C'è tutta una gestione a tutto turno.
Esattamente. Esatto. Posso fare una sottolineatura a questo, perché
certo.
quando voi giornalisti si affrettavano a fare delle domande quando c'era un trasferimento importante o roba del genere, qualcuno diceva sempre, faceva sempre la domanda: ma lei, Caliendo, quanto guadagna l'anno? E tutti facevano la stessa domanda, e io ebbi a dire una volta, perché ero scocciatissimo di questa domanda, perché nessuno di voi mi fa prima una domanda dicendo: quanto spendi per fare il tuo lavoro durante l'anno e quanto guadagni? Allora io posso anche rispondere, ma il fatto di chiedere solamente quanto guadagno ma non quanto spendo, la cosa
non metteva a fuoco il problema.
Esattamente.
Bene. Io la ringrazio molto, e è stato un piacere, magari più là cercherò di contattarla, perché ci vorrebbero più puntate, perché sono tante le cose che vorrei chiederle, sono tante le cose che lei ci potrebbe raccontare di grande interesse per noi e per i nostri ascoltatori. Intanto la ringrazio moltissimo per la disponibilità.
Io ringrazio a voi e un grande saluto ai vostri ascoltatori, veramente.
E anche un saluto alla signora Canale, ecco.
La ringrazio molto, arrivederci.
Arrivederci.
A presto. Arrivederci.
Grazie allora al dottor Antonio Caliendo per la disponibilità che ci ha permesso appunto di effettuare questo collegamento, visto i problemi che ci si erano creati. Poi li capiremo. Io direi di andare direttamente...
Gianni Frittella ricorda che Caliendo era uno degli ospiti fissi del processo di Biscardi, grande conoscitore di calcio. Sì Gianni, grazie. Allora direi che intanto torniamo adesso all'attualità, anche se Caliendo delle cose sull'Ancona le ha dette, non sono cose di facciata, perché quando lui parla di bacino e dice l'Ancona ha le potenzialità per tornare nel calcio che è ancora più importante, lo dice una persona che il calcio lo conosce perfettamente, è uno insomma che non parla a caso. Torniamo, dicevo, all'attualità biancorossa, perché credo che abbiamo raggiunto Luca Iotti. Buonasera Luca Iotti, grazie di essere con noi a Radio Tua.
Buonasera a tutti, buonasera.
Allora Luca, dicevamo che è un momento delicato, perché dopo una grande partenza nelle ultime sei partite risultati ne sono venuti pochini. Come state reagendo a questa difficoltà? Come state cercando di superarla per ripartire?
La reazione è solo attraverso il lavoro, è l'unica medicina che conosciamo, vuol dire che bisogna cercare ognuno di noi di fare qualcosa di più affinché si esca da questo periodo, che fa parte di una stagione, ma la bravura sarà nel superarlo nel più breve tempo possibile e guardare avanti, però l'unica medicina è il lavoro quotidiano. Da oggi abbiamo iniziato la settimana e giorno dopo giorno ci prepareremo per questo, lavorando duro da squadra insomma.
Ecco, immagino che anche un po' il clima nel gruppo sia cambiato, no? Perché le prime nove partite, lo ricordavamo prima, 19 punti, secondo posto a due punti dalla vetta, poi sono arrivate queste sei partite, le ultime sei partite due punti ottenuti con tre sconfitte in casa e sono state anche affrontate, lo ricordavamo, Reggiana, Modena e Entella, che sono grossi calibri del campionato, però insomma ecco, due punti sono un po' pochini, no? In queste sei partite che si sono succedute dopo la vittoria col Montevarchi, è ora di tornare al successo?
Beh, sicuramente siamo delusi in primis noi per il periodo che stiamo passando e non vediamo l'ora di regalare una gioia alla gente e a noi di tirarci fuori da questo momento il prima possibile sicuramente. Dopodiché io penso che la classifica non sia da guardare, noi dobbiamo concentrarci partita dopo partita e sapere che ogni domenica sono tre punti e per noi tre punti sono fondamentali. Vivere veramente ogni settimana come se si andasse a affrontare una finale, a prescindere dalla squadra che si va a incontrare, guardando in casa nostra, cioè pensando un po' meno agli altri, alle dinamiche che ci possono essere in questo campionato, ma pensando a noi stessi, andare per i tre punti e basta, lavorando.
In genere poi il primo tirare le somme si fa alla fine del giro d'andata. Mancano quattro partite, due trasferte, Gubbio e Teramo, e due partite casalinghe con Siena e Vispesaro. Tu saresti contento di fare quanti punti in queste quattro partite? Qual è l'obiettivo minimo?
Io sono contento di fare tre punti questa domenica. Dopodiché penseremo a farne altri tre quella dopo. Non facciamo programmi né tabelle. Tre punti ogni domenica è quello l'obiettivo che ci prefiggiamo e per cui lavoriamo durante la settimana, senza fare tabelle, calcoli. Dopodiché tireremo le somme alla fine quando ci sarà la sosta natalizia, si vedrà quello che si è fatto, quello che si dovrà migliorare, però l'obiettivo è fare i tre punti ogni settimana, perché il lavoro quotidiano, gli allenamenti sono in funzione di quello, per arrivare la domenica e tornare coi tre punti insomma.
Luca, tu giochi in difesa, anzi addirittura sei, diciamo, il pilastro centrale della, della difesa del, dell'Ancona Metelica, che nelle ultime, dicevamo, 6 partite ha subito 11 gol, che sono un po' troppi perché sono quasi 2 gol a partita. Eravate andati molto meglio nella prima parte. È successo qualcosa che ha squilibrato la squadra, un calo di tensione, oppure semplicemente perché appunto gli avversari sono, anzi i gol subiti sono 12, non 11, perché sbagliavo adesso 12. Il calcolo, 12 gol perché con la Fermana ne avete presi 2, quindi una media di 2 gol a partita subiti sono troppi e bisogna sicuramente far meglio. Ecco, cosa è successo secondo te? Perché? Perché la qualità degli avversari oppure è venuta anche meno un po' di organizzazione?
No, noi lavoriamo, ovviamente abbiamo commesso degli errori, siamo consapevoli, analizziamo, guardiamo insieme, sappiamo cosa abbiamo sbagliato e di conseguenza dobbiamo cercare di partita dopo partita non commettere gli errori che ci sono stati fino ad ora o nelle partite precedenti, che debba essere insomma un processo di crescita per noi affinché queste cose accadano il meno possibile, anche perché è importante la solidezza, la compattezza di squadra è importante, e quindi sicuramente lavoriamo per migliorare, perché questi numeri non ci piacciono, ma a prescindere dai numeri devono essere, dove sono stati commessi degli errori bisogna essere bravi a non ricommetterli in futuro, e appunto che ci serva la lezione e capire questo momento quello che non va fatto e quello che va migliorato.
Allora, prima di passare alle domande a qualche domanda dei nostri ascoltatori, tu spesso vai a calciare le punizioni in fase offensiva, hai provato un paio di volte, hai provato più volte, un paio di volte sei andato vicino, arriva questo gol sul calcio di punizione, perché noi insomma sui calci, sulle palle da fermo difficilmente facciamo gol, sulle azioni da palla inattiva.
Beh, sicuramente è un aspetto in cui cerchiamo di lavorare, noi fine allenamento proviamo, bisogna lavorare.
Tu calci da destra mi pare, no? Perché sei mancino.
Sì, nel senso, poi anche noi tra ragazzi ce le gestiamo base alle posizioni, non è che deve essere per forza da destra un mancino, da sinistra un destro, insomma. Poi anche nel momento stesso della partita, nella dinamica della partita, chi si sente, magari c'è un compagno che in quel momento si sente particolarmente propenso per calciare, però sì, di sicuro è un aspetto in cui possiamo fare di più, possiamo migliorare, e sia mai che arrivi il gol il prima possibile, ma da parte mia, da parte di qualsiasi mio compagno di squadra, anche la palla inattiva, la testa, qualsiasi cosa per aiutare il gruppo a portare a casa i 3 punti, e lo prendiamo alla grande.
Sì, allora Stefano, andiamo con i messaggi per Luca.
Allora, ci abbiamo Dorico che scrive: Luca, come spieghi il fatto che quasi tutti i gol avversari vengono da cross dalle fasce, che trovano in mezzo uno o più avversari smarcati che la buttano dentro? Perché dentro l'area non marcate a uomo? Si chiede Dorico.
Noi abbiamo di sicuro è un aspetto in cui dobbiamo migliorare, ne siamo consapevoli, perché comunque il fatto di ricevere cross dalle fasce, poi noi abbiamo un nostro modo di lavorare, noi siamo consapevoli dei metodi che portiamo avanti, ci troviamo bene, ovviamente dobbiamo essere più bravi e
quindi è più un aspetto di attenzione individuale, mi pare di capire.
Ma di attenzione, di essere, di commettere meno errori, ovviamente. Poi noi abbiamo il nostro modo di giocare, le nostre idee che esprimiamo attraverso l'idea del mister e che alleniamo durante la settimana. Dopodiché ovviamente i gol si prendono. La bravura sta nel prendere il meno possibile, perché alla fine una difesa meno battuta sicuramente porta punti.
Ha fatto punti. Molto discutere anche prima che chiamassimo te, che intervenissi tu, ha fatto discutere domenica ma anche oggi durante il programma il gol che avete subito con il Modena, perché Si vede dal fotogramma che quando parte il intanto c'è l'azione, si avvia con una palla che voi perdete in area, perché la palla era nostra, e mi pare che c'è un mezzo fallo. Tu l'hai vista questa situazione?
Sì, noi andremo a analizzare nel dettaglio con il mister domani le fasi, però io personalmente poi rivedo la partita, abbiamo visto sì, è stata una palla che abbiamo perso sulla fascia, insomma, dopodiché c'è stato lo svolgimento del corso dell'azione.
C'è stato il cross e poi chiamiamolo controcross di Armellino con la palla che è arrivata nel mezzo e c'era Scarsella da solo. Secondo te era fuori gioco? Perché questo ha fatto molto discutere. Perché il fotogramma, quando c'è il cross, il primo cross, quello che viene dalla destra, che poi Armellino rimette in mezzo, sicuramente c'è un giocatore del Modena in fuorigioco. Voi tenete la linea, diciamo, oltre il dischetto del rigore, il giocatore del Modena è sul dischetto del rigore, quindi era fuorigioco quando è partito il primo lancio. Poi dopo Armellino l'ha rimessa in mezzo, forse lì c'è Deramo che tiene in gioco Scarsella. Tu come l'hai vista dal campo?
Ma noi dal campo noi proviamo, alleniamo certe situazioni e poi cerchiamo di farle e riproporle in partita, però in campo non mi accorgo se un giocatore o è meno fuori gioco. Cioè, io posso avere la visuale davanti a me, posso dirle se davanti a me c'è qualcuno che secondo me è in fuori gioco. Dopodiché domani analizzeremo bene il fotogramma, ma a prescindere dal fuori gioco o meno, dobbiamo essere bravi a migliorare le tecniche ultimamente ci stanno facendo subire dei gol e lavorare su questi errori e appunto cercare di non commetterli veramente il meno possibile, anche perché alla fine sono disattenzioni che ci possono costare caro.
Grazie. Stefano, andiamo con le domande così poi liberiamo Luca. Ce ne erano diverse.
Allora, c'è Gianni Red che dice: per la salvezza, Iotti, bastano anche un punto a partita. L'importante è non perdere. Per fare questo bisogna stare molto attenti in difesa, ma penso che già la risposta è stata data proprio su questo argomento
specifico.
Allora, poi... questi però sono tutti...
Caliendo. Sì, poi c'era quell'altro che... c'era l'ascoltatore che chiedeva come ti trovi con Masetti.
Ma noi ci troviamo bene, ma così come siamo un bel gruppo di difensori, cioè anche il lavoro in settimana con Farapegoli, con Bianconi, siamo quattro ragazzi dove c'è una sana concorrenza, ci si aiuta, si cerca di fare il meglio e c'è un buon rapporto veramente tra tutti noi e speriamo col passare delle giornate di migliorare sempre, perché alla fine tutto l'approccio del reparto, siccome è un aspetto in cui cerchiamo di lavorarci, di conoscerci sempre di più come stiamo iniziando a fare da inizio anno e migliorare appunto gli automatismi, perché una difesa che prende pochi gol può portare diversi punti insomma alla squadra, così come un attacco che ne produce parecchi.
Bene, credo che abbiamo finito con le domande, quindi Luca ti ringraziamo, in bocca al lupo per domenica, importantissimo, e buon lavoro per la settimana.
Grazie a voi, buona serata, grazie, buon lavoro.
Ringraziamo Luca Iotti, con lui ringraziamo anche la società che ci ha messo a disposizione un proprio tesserato per la puntata odierna, ma non finisce qui perché adesso andiamo a fare un altro saltino, ma sono le 8, Nando, ci darà ancora udienza il nostro prossimo ospite?
Sì, penso di sì, che ci sta aspettando, perché è l'ex allenatore dell'Ancona, poi anche tante altre squadre, ha vinto il campionato con la Carrarese, della Serie D, poi Foligno, quest'anno a Foligno, poi è arrivato anche qui, insomma un'esperienza poco fortunata, però sabato era al Del Conero a vedere Ancona Modena, Francesco Monaco, e quindi penso che sia una persona che ci possa dare una lettura della partita, un'analisi della prestazione.
State con noi, torniamo tra pochissimo.
Punto Biancorosso.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 3080.
Mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Caldaia Sicura, riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA, meglio e prima.
Oh, ma te il pesce fresco in 2P, perché non sai?
No, co?
Adesso c'è pescheria online. Piano il pesce fresco dei pescherecci giù al mandracchio e te il portano pure a casa.
Wow!
E dai, e sai quanto costa? Ma co? Poi te il portano a casa gratis e se vuoi pure capato.
Oh, ma non è che te il magna neppure.
Pescheria online, il pesce fresco del nostro mare direttamente a casa tua. Consegna gratuita in Ancona e comuni limitrofi. Possibilità di consegna già pulito. Ordina sul sito www.pescheriaonline.eu oppure scrivi a WhatsApp al numero 328 23 22 876 per ricevere il listino prezzi della settimana.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ultimo break pubblicitario e andiamo di corsa con l'ospite che abbiamo fatto attendere.
Buonasera Francesco Monaco, grazie di essere con noi mister.
Buonasera, ciao Ferdinando, buonasera a tutti.
Allora, domenica e sabato eri al Del Conero, è stato un ritorno dopo tanti anni.
Sì, era dall'ultima partita che ero in panchina, che non venivo, per cui sono tanti anni, sì. È stato un bel ritorno.
Da lontano maggio del 2008, credo.
No, 2009.
2009, sì, 12 anni quindi,
sì,
e
sì,
passa.
Sì, sì. Devo dire che è stato un bel ritorno, perché al di là che mi sono incontrato per caso con il mio ex presidente, con Schiavoni, e poi ho visto un pubblico molto entusiasta della squadra, per cui è stato un bel ritorno. L'unica cosa negativa è stato il risultato.
Il risultato. Però insomma, per te anche credo abbastanza emozionante, no? Rivedere il Del Conero, che è stato lo stadio dove tu hai vinto un campionato.
Sì, è stato uno stadio dove mi sono
seduto salvezza,
in panchina,
giusto?
Mi sono seduto 102 volte sulla panchina dell'Ancona, per cui
dico,
ritornare
con due risultati,
mi ha fatto un bel effetto, sì.
Con due obiettivi importanti centrati, la salvezza l'anno dello spareggio col Teramo
e la vittoria con il Taranto
l'anno seguente, 2008, sì,
esatto. L'anno seguente, sì, sì.
Quindi play out e playoff vittoriosi,
vincenti,
perché anche col Teramo non fu facile. Io ricordo perfettamente quelle settimane che precedevano la sfida col Teramo, perché furono delle settimane che voi, ricordo, venivo insomma tutti i giorni a vedere gli allenamenti, più che tu e il tuo staff, più che preparare le partite, preparavate già la gara col Teramo. Avete fatto una piccola preparazione mirata.
Sì, anche se la squadra nell'ultimo periodo stava molto bene, sia fisicamente che mentalmente. Infatti l'ultima partita andammo a vincere anche a San Marino, per cui sì, la squadra era pronta a fare lo spareggio. Non sapevamo chi poteva capitarci, perché fu l'ultima partita che il Teramo, perdendo a Terni se non sbaglio, andò ai play-out, che era una squadra che tutto si immaginava lì fuori che potevano fare i play-out, perché il girone d'andata aveva fatto un campionato sopra le righe.
Sopra le righe, sì.
Perché per loro, diciamo che sono entrati a fare i play-out all'ultimo momento.
E forse questo psicologicamente ci ha leggermente
aiutato, sì, perché noi sapevamo di doverli fare ed eravamo già pronti, come dicevo prima, mentalmente, che è stato importantissimo, e poi anche sotto l'aspetto fisico.
Ricordo una prestazione di Anderson mostruosa a Teramo.
Sì, ma noi vincemmo in casa la partita d'andata, vincemmo 2-0 se non sbaglio, 2-1.
Sì, 2-0 col gol di Langella alla fine.
Sì, sì. Invece il ritorno soffrimmo un pochino, però Anderson poi fece il gol, però fino alla fine fu combattuta.
Poi, sì.
Poi ricordo benissimo, perché io ero un ex anche del Teramo, perché avendo giocato 3 anni in quel catino nel campo piccolo.
Era quello vecchio, credo l'ultima partita che si disputò lì, poi fecero il campo nuovo.
Sì. Per cui sapevo che il pubblico era molto, molto vicino alla rete di recinzione, potevano condizionare l'arbitro, però noi facevamo un'altra prestazione molto molto buona, e direi che fu una salvezza molto meritata da parte nostra.
E poi l'anno dopo la promozione in Serie B, l'ultima,
sì,
promozione,
che non eravamo partiti per vincere il campionato, bisogna dirlo, sì, perché mi ricordo una frase di Mastro Nunzio in ritiro a San Severino,
a Camerino.
Disse: mister, ma scusa, siamo in 6, come facciamo?
Eravate 7 il primo giorno, c'ero anch'io, 7.
Sì, eravamo pochissimi, però piano piano poi Marcaccio fece
la squadra.
Ogni
giorno portava un giocatore dopo. E poi ricordavamo il famoso giorno di Cingoli con l'arrivo di Rizzato.
Sì, quello fu l'anno prima. Quello fu l'anno prima che prendemmo le pietre sia noi i giocatori, ma soprattutto la società, il presidente Schiavone. Mi ricordo che vennero su e purtroppo per noi
dovevate fare un amichevole, no, a Cingoli, se non ricordo.
Sì, dovevamo fare l'allenamento. Prima dell'allenamento ci fu questo episodio molto spiacevole, però da lì in poi diciamo che abbiamo trasportato i nostri tifosi dalla parte nostra, facendo delle prestazioni importanti.
Sì, e poi ricordiamo, a proposito, lo dico perché si avvicina il mercato di gennaio, che quell'anno, a mio avviso, la squadra fu sistemata notevolmente nel mercato invernale, perché se non ricordo male Marcaccio prese, correggimi se sbaglio, Anaclerio, Fialdini e un difensore.
Sì. Sì. L'anno che abbiamo vinto il campionato.
Io parlo dell'anno che abbiamo vinto il campionato. All'inizio noi siamo partiti, non eravamo assolutamente calcolati fra le squadre che potessero essere promosse. Poi avete fatto bene, e quando è arrivato il mercato di gennaio, Marcaccio prese questi 3 giocatori, Fialdini, Anacleri e Baldanzeddu, mi pare.
Fece un mercato mirato, diciamo, mirato, con giocatori che servivano sotto l'aspetto tecnico che sia sotto l'aspetto caratteriale,
ma
Fialdini,
soprattutto d'esperienza, perché erano calciatori che l'avevano già vinti i campionati, Fialdini e Anaclerio.
Sì, Fialdini poi aveva anche giocato con me, era un ragazzino, lui
alla Lucchese,
alla Lucchese, veniva dalla primavera, aveva fatto un campionato, abbiamo giocato assieme, per cui lo conoscevo come ragazzo e come giocatore.
E fu importantissimo.
Fu determinante, anche lui diede un contributo notevole, sia lui che Anaclerio.
Anaclerio tu lo utilizzavi col bilancino, però quando era in campo era quello che gestiva la palla, era quello che sapeva.
Era un giocatore con determinate caratteristiche.
Era quello che sapeva quello che bisognava fare.
Sì, noi quell'anno là ci avevamo 2 mediani davvero importanti, sia Caremi che Anderson, che fecero davvero un campionato.
Però Francesco, io mi ricordo che noi una sera dopo la vittoria del 3-1 a Pescara, a proposito sì. di Pescara che quest'anno è nel nostro girone, facemmo una chiacchierata e tu cominciasti a, cioè, mi facesti capire che forse questa squadra poi tanto male non era dopo quella vittoria.
No, beh, vedevo che la squadra cresceva giorno per giorno, incominciava ad avere la consapevolezza di avere delle caratteristiche importanti, ma soprattutto della forza morale, perché si creò un gruppo ermetico dove tutti cercavano di aiutare i compagni. È stata, diciamo, la nostra forza.
È sempre un po' il segreto di ogni vittoria, questo.
Sì, infatti. Devo dire che, ma anche il terzo anno ad Ancona abbiamo sempre creato dei gruppi forti, altrimenti non si riusciva a fare quello che poi siamo riusciti a fare.
Oh, veniamo
sia,
invece...
sia la vittoria dei play-out, sia la vittoria dei play-off.
Certo, venendo invece all'attualità, che Ancona Metalica hai visto sabato?
Allora, devo dire che io avevo già visto l'Ancona Metalica il turno precedente, perché ho visto in televisione Carrarese e Ancona e già mi aveva fatto una buona impressione. E domenica ha riconfermato, è normale che ha incontrato una squadra forte sotto l'aspetto fisico, cioè la differenza domenica scorsa secondo me l'ha fatta la fisicità del Modena e purtroppo hanno pagato quella. Anche se poi il calcio è fatto di episodi, il fatto di Ruffini avere avuto quella palla gol, preso il palo, ha cambiato un po', poteva cambiare.
Se invece pensi del che palo se ancora la Metalica fosse andata in vantaggio tatticamente?
Molto probabilmente avremmo visto un'altra partita, però sai, poi l'Ancona ha cercato in tutti i modi, però ha trovato di fronte una squadra che veniva da 6 vittorie consecutive, per cui una squadra forte dove mancavano là davanti gli attaccanti, però, e devo dire che l'Ancona non ha sfigurato contro una squadra forte come il Modena.
Ti faccio la domanda che mi hanno posto anche oggi i nostri
tifosi
ascoltatori. E me l'ha posta anche Stefano Ferra, il nostro editore. Sulla base della prestazione che hai visto sabato, sei preoccupato per il futuro dell'Ancona Metalica?
Beh, se uno guarda la prestazione, bisogna sempre tenere presente contro chi si gioca. Cioè, tu hai giocato contro il Modena, che è una candidata alla promozione, e non hai fatto una brutta figura. Gli episodi ti hanno condannato. Il problema è che l'Ancona sa quello il campionato che deve fare. Deve fare un campionato cercando di stare sopra i play-out. Secondo me, a differenza dell'anno scorso, dove secondo me la squadra dell'anno scorso, almeno avendola vista 4-5 volte, mi dava l'impressione di essere una squadra molto più fisica e anche sotto l'aspetto tecnico più forte di quello che ho visto queste due partite.
Parliamo del Metalica dell'anno scorso, naturalmente.
Del Metalica dell'anno scorso.
Quindi poi, più fisica e secondo te anche più dotata tecnicamente.
Sì, secondo me sì. Loro questo lo sanno, sicuramente sia Micciola che il mio amico Colavitto lo sanno e devono cercare di mettere dentro qualche giocatore importante già a gennaio. Per cercare di arrivare all'obiettivo loro, che sicuramente sarà quello di salvaguardare la categoria.
Certo, evitando i play-out, perché quello poi è l'obiettivo di inizio stagione, la salvezza tranquilla.
Sì, secondo me ecco, quello devono avere in mente, soprattutto io penso che ce l'hanno già la società.
Tu conosci Colavitto, no? Conosci, credo.
Sì, quando io allenavo il Lanciano in C, lui faceva la juniores del Lanciano, per cui lo conosco e poi l'ho incontrato anche quando allenava la Vastese.
Ecco, come lo giudichi? Che tipo di allenatore è Colavitto?
Secondo me sta facendo molto bene, ha trovato l'ambiente giusto, perché ha fatto questo, il terzo campionato che fa. È sempre in crescendo, ha vinto il primo, l'anno scorso ha fatto i play-off, una squadra importante, gioca un calcio propositivo, per cui posso solo parlare bene, anche come persona, devo dire sì. Che è anche una persona molto equilibrata, a me piace come persona.
Benissimo. Francesco, noi ti ringraziamo molto e io ti auguro anche personalmente le migliori fortune, perché secondo me lo meriti, insomma, perché quest'anno pure, insomma, è stata un'annata che lo dicevamo a taccuini spenti, a microfoni spenti, con un'avventura che forse non valeva la pena vivere, no?
Farla. purtroppo il fatto di voler lavorare, perché mi piace lavorare, tante volte bisogna essere un pochino più freddi nel prendere alcune decisioni, però
e invece poi aspettando con un po' di pazienza
fanno parte della vita
e del certo, delle scelte
e del calcio.
Poi insomma uno è inutile, quando uno decide dopo è inutile non star lì a macerarsi.
È vero,
poteva
è vero.
Essere o non poteva essere. Grazie di essere stato con noi e a presto.
Grazie,
Francesco,
a voi.
un abbraccio,
ciao Ferdinando, buonasera a tutti.
Ciao.
Ringraziamo il mister Francesco Monaco per la sua disponibilità e la pazienza. E allora, visto che c'è Ferdinando, c'erano un po' le vostre domande che rimpescavano un po' gli acquisti, però
sì,
insomma non potevamo...
Scusate se abbiamo tagliato corto con Francesco Monaco, magari lo faremo in un'altra occasione, ma è tardi perché ovviamente Caliendo meritava lo spazio che meritava.
Sì, poi abbiamo avuto dei problemi per raggiungerlo. Allora,
diciamo solo quella delle campagne acquisti, perché l'abbiamo richiamata, Lele, che ci scrive dall'Austria,
ex Austria.
Lo leggiamo per tutti. Baldazzetto, Gran Bel Terzino, Anaclerio, Piccoli, Fialdini, Calambai, fu un gran mercato. Marcaccio fece tutto con i soldi della cessione di Miglietta al Padova, all'Arezzo, non al Padova. Miglietta andò all'Arezzo e l'Ancona vinse ad Arezzo con Miglietta in campo al ritorno con Piccoli. Ne abbiamo parlato con Piccoli quando l'abbiamo avuto determinante, l'abbiamo avuto di recente, insomma. Sembrava una mossa folle cederla, Miglietta, riferita a Miglietta, invece visto cosa si è fatto con quei soldi fu la svolta per poter vincere il campionato. Beh, ricordi, ma adesso pensiamo a invadere Gubbio, Lelle. Sì, invadiamo Gubbio, Stefano, ripetiamo.
Prevendita, ricordiamo che è attiva, Computer New File per quello che ci riguarda. Il
109
nostro...
biglietti venduti,
l'aveva staccati già, 109 biglietti.
Scusami, ma tu... sei in debito, tutti e due siamo in debito di una notizia che dobbiamo dare fresca che è arrivata oggi pomeriggio, ricordatelo. Riguarda quella che diamo sempre il venerdì.
Esatto, infatti è pronta, dicevo, l'anticipiamo ovviamente, la terna arbitrale. La terna arbitrale è un classico di Ferdinando, ma l'anticipiamo perché poi venerdì non sarà con
oggi,
noi.
Oggi da Puglia al Piemonte, passando per Ciampino.
Esatto, l'arbitro dell'incontro sarà il signor Valerio Maranesi della sezione di Ciampino, che ho diviato dagli assistenti signori Marco Matteo Barberis della sezione di Collegno e Diego Peloso della sezione di Nicolino. Quarto uomo che abbiamo imparato a conoscere in questa stagione sarà il signor Dario Acquafredda della sezione di Molfetta, che ci fa anche rimetta. E
quindi, arbitro di Ciampino, Valerio Maranesi, che speriamo...
Ma guarda come ti condisco io la situazione.
Sì.
Sono andato a cercare il signor Valerio Maranesi, perché a questo punto bisogna che abbiamo imparato a conoscere il quarto uomo.
Radiografia.
Ci tocca andare a guardare anche cosa combinano gli arbitri che ci vengono assegnati. Ha totalizzato 9 presenze
quest'anno,
però ben condite, 32 ammonizioni e 3 espulsioni.
Beh, quindi insomma una espulsione ogni 3 partite e una media di 3 ammonizioni e mezzo a partita, che non è tantissimo. Quindi è un arbitro che preferisce, che non ricorre frequentemente al cartellino giallo, ma attenzione, un'espulsione ogni tre partite è una media insomma preoccupante.
Abbastanza altuccia.
Siamo avvisati.
Ecco, le ultime partite dirette hanno tutte chiuso in parità, ovvero Catania-Avellino 2-2, Mantova-Padova 1-1, Catanzaro-Juve-Stabia 1-1.
Vedo che nel nostro girone ha diretto Pescara-Reggiana, partita che io ho visto, in cui il Pescara perse soprattutto perché rimase in 10, quindi l'espulsione per un fallo da ultimo uomo.
Sì. Di quello che dicevamo prima. Sì. Il resto ha diretto le squadre femminili, la Fiorentina contro il Milan.
E l'Under 19
del Cagliari, Cagliari, Genova-Cagliari. Insomma, queste sono le partite che hanno fatto. Quindi per quello che riguarda i maschietti, la prima è stata Pescara-Reggiana.
E comunque bisogna invertire la tendenza.
Assolutamente.
Questo è l'imperativo per domenica a Gubbio, quindi fate i biglietti, sosteniamo la squadra e insomma, è importante.
Raffaele, chiudiamo col pensiero di Raffaele che dice: se Colavito è in crescendo, promosso in C e poi playoff, allora quest'anno è Serie B. A posto. Detto questo, grazie a Ferdinando Vicini, che troveremo la prossima settimana.
Sì, grazie a Stefano Ferra in regia. Sono stati con noi, lo ricordiamo, Antonio Caliendo, antesignano dei procuratori, procuratore di Baggio e di tutta una serie di grandi campioni, che ci ha raccontato uno spaccato della storia del calcio degli ultimi 30 anni, 40 anni.
E ci ha anticipato che partirà una serie televisiva, un docufilm sulla sua vita. Sei puntate.
Poi, quindi insomma, personaggio di notevole spessore, insomma, abbiamo dato molto molto tempo e molto risalto, ma era giusto così, da Monte Carlo, lo ricordiamo. Poi dopo di lui il difensore dell'Ancona Matelica Luca Iotti e infine l'ex allenatore dell'Ancona Francesco Monaco. Grazie, è tutto, a risentirci, a presto. Cartolina da Lecma di Milano ve la manderò, ma guardate il sito di Radio Tua, perché avrete anche notizie da Lecma di Milano, dove mi reco domani.
Bene, grazie a voi. Domani replica alle ore 13, ma noi ci troviamo alle 18.30.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella dai Monti Sibillini.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.